Saluto voi tutti questa mattina nel nome del Signore e vi auguro le benedizioni di Dio, che possiamo ricevere le benedizioni questa mattina che il Signore ha preparato per noi. Io credo che noi tutti siamo riconoscenti per ieri sera. Dio ci ha parlato attraverso la sua parola e attraverso il suo Santo Spirito in mezzo a noi, e gli ha operato. Noi abbiamo fiducia verso il nostro Dio vivente, che Egli ci darà anche questa mattina quello che ciascuno di noi ha bisogno. Soltanto il Signore sa ciò che ognuno ha di bisogno, e questo Egli vuole darcelo questa mattina. Se ieri sera vi fosse stato abbastanza spazio, allora tutti saremmo venuti qui di fronte affinché si pregasse per noi. Ma il Signore sa dove siete seduti. Il Signore lo sa e può raggiungervi là dove siete. Credete questo? Lode e ringraziamento. Iniziamo adesso cantando l'inno numero 14. Inno numero 14. Piogge di benedizione. Anche questa mattina. Questo è il desiderio di noi tutti e la nostra preghiera. lode e ringraziamento. Noi semplicemente crediamo che il Signore questa mattina manderà piogge di benedizione su di noi. Volete tutti questo? È il motivo per il quale siamo venuti questa mattina. Possa il Signore farci grazia questa mattina per essere pronti, per ricevere quello che Egli ci ha promesso e ciò che Egli vuole fare. Magari cantiamo il coro numero... Magari cantiamo il coro numero 15. Meraviglioso, meraviglioso, Gesù è il Signore. E così non è Egli uscito vittorioso per noi sulla croce del Calvario? Noi siamo riconoscenti a Dio questa mattina di essere radunati qui per avere una nuova esperienza con Dio. Il nostro desiderio è: vivifica la tua opera, o Signore. Possa Egli vivificare e rinfrescare noi tutti questa mattina, dandoci ciò che ognuno di noi ha bisogno. Ora, prima che preghiamo, vorrei leggere la parola di Dio e chiedo al fratello Müller, se il fratello Müller è qui in mezzo a noi, che egli venga qui di fronte e che preghi con noi. Per favore, sii così gentile. Leggo un passo della scrittura prima che preghiamo insieme. Vi chiedo di alzarvi in piedi per questo. Leggo in Ezechiele capitolo 12, l'ultimo verso, il verso 28. Perciò di loro: così dice il Signore l'Eterno, nessuna delle mie parole sarà più rinviata, ma la parola che pronuncerò sarà mandata a compimento, dice il Signore l'Eterno. Lode e ringraziamento. Qui è il Signore Dio che parla e gli dice: nessuna delle mie parole sarà più rinviata. Ogni parola che pronuncerò sarà mandata a compimento. Voi tutti credete questo? Aspettate questo questa mattina? Allora accadrà. Possa il Signore benedirci. Prego, fratello Müller. Fedele Dio onnipotente, con tutto il mio cuore voglio ringraziarti per la tua meravigliosa grazia che tu ci hai concesso, Signore Gesù. Ti chiedo che ogni anima sia cosciente che tu sei all'opera e che tu ci formi affinché possiamo apparire dinanzi a te senza macchia né ruga. Io ti ringrazio, Signore. Questa riunione possa essere consacrata a te. Possa tu essere all'opera per mezzo della tua grazia. Te lo chiedo nel nome di Gesù Cristo. E specialmente vorrei intercedere per coloro che ieri hanno consacrato la loro vita a te. Per favore, conducili Ieri sera ci è stato riferito tutto il tuo consiglio. Oh, fa grazia, caro Signore, che nessuno rimanga fuori della tua grazia, ma che possiamo andare avanti insieme a te, affinché la tua vittoria possa essere manifestata. Ricevi l'adorazione e la gloria. Fortifica il tuo servitore dalle ricchezze della tua grazia. A te sia la lode e l'onore nel nome santo di Gesù. Amen. Cantiamo il coro numero uno. Verranno dall'est e dall'ovest. Verranno dal nord e dal sud. E poi il fratello Smith pregherà con noi. Padre Celeste, in verità è così. Noi veniamo dall'est e dall'ovest, dal nord e dal sud. Tu hai chiamato fuori il tuo popolo, lo hai radunato, oh Signore, così ti chiediamo, ti chiedo di fare grazia anche questa mattina, Signore. Tu hai piogge di benedizione. Nella tua parola c'è contenuta ogni cosa. Per favore, facci grazia di ascoltarla. E non solo di ascoltarla, ma anche di fare di conseguenza, affinché il tuo nome possa essere glorificato, mio Dio. Ti chiediamo, come abbiamo cantato, che possano cadere su di noi piogge di benedizione, la benedizione della tua grazia, Signore. Per favore, aiutaci e sii misericordioso verso di noi. E anche verso coloro che ora ascoltano, mio Dio, coloro che sono uniti a noi e ci guardano, in ogni popolo, lingua e nazione. Ti ringraziamo, oh Dio, che tu ancora parli a ciascuno di noi. Signore Gesù, ancora una volta ti chiedo che possiamo ricevere la tua parola e lodarti per questo e onorarti. Amen. Rimaniamo in piedi. Ci sarà la consacrazione dei bambini. Ora chiediamo ai genitori di venire avanti con i loro bambini. Noi cantiamo un coro. Chi ne suggerisce uno? Lenat. Caro Signore, tu Dio sempre fedele, tu hai benedetto il nostro prezioso fratello e la nostra preziosa sorella con una figlia. Tu li hai benedetti. Tu hai dato loro una bambina sana, una Lenat. Caro Signore, noi la portiamo a te, vogliamo consacrarla a te, ricevila, accettala, secondo la parola della Scrittura, lasciate che i piccoli fanciulli vengano a me e non lo divietate loro, perché di essi è il regno di Dio. Lenat, noi ti consacriamo a Dio, ricevila, benedicila, benedici i genitori, benedici l'intera famiglia, tu l'hai già benedetta e continuerai a benedirla. Lode, onore e gloria siano a te, il Dio onnipotente. Nel nome santo di Gesù. Amen. Siate benedetti insieme alla vostra Lenat. Chi abbiamo qui? Paolo. Caro Signore, anche il nostro caro fratello e la nostra cara sorella Mittestedt, tu li hai benedetti così riccamente, hai dato loro un figlio, un Paolo. Noi lo portiamo a te, lo consacriamo a te, oh Signore, ricevilo. Tu hai benedetto l'intera famiglia in modo speciale e continuerai a fare così. Ogni cosa noi la mettiamo davanti a te. Noi possiamo testimoniare che chi tu benedici, questi è e rimane benedetto. Noi ti ringraziamo, caro Signore, ancora una volta ti chiediamo di accettare il nostro Paolo. Benedicilo, possa egli essere consacrato a te per il tempo e l'eternità. L'intera famiglia sia benedetta nel nome santo di Gesù. Amen. Amen. Lode e ringraziamento. Inglese o francese? Francese. Se il fratello Didier, prega. Nostro Padre, nostro Dio, noi ti portiamo Sharon Rose, questa bambina che tu hai donata alla famiglia della nostra sorella, che tu possa benedirla per il tempo e l'eternità, che tu possa benedire i genitori, che tu benedica questa bambina che noi ti consacriamo per il tempo e l'eternità. Nel nome di Gesù Cristo, il nostro Signore. Amen. Cantiamo lode, onore e gloria. Amen. Potete sedervi. Anch'io vorrei dare il benvenuto a ciascuno di voi. Possa il Signore Dio benedirci. Possa Egli essere con noi. E in particolare tutti coloro nelle lingue che non sono elencate nel nostro libro di cantici. Quando cantiamo i cantici e i cori, allora abbiamo soltanto tre lingue. Complessivamente abbiamo 13 lingue attualmente e ringraziamo tutti i nostri fratelli e tutte le nostre sorelle in tutte le lingue che possono cantare con noi nella loro lingua. Le lingue sono un arricchimento, sono un dono. Si deve prestare attenzione affinché nessuno spirito nazionale subentri. E al momento, lo dico ora, lo dico apertamente adesso, nelle 150 nazioni in cui ho potuto portare la parola di Dio, è sempre avvenuto nella lingua inglese e difficilmente c'è stata una resistenza, difficilmente c'è stata un'opposizione. Tutti l'hanno accettato in questo modo. Ed ora noi abbiamo, lo dico apertamente, ora abbiamo un problema con una riunione che avrà luogo a Roma, in un gruppo là. Ed ora ho sentito per la seconda volta che la lingua tedesca non è benvenuta a Roma. Sì, che la lingua tedesca non è benvenuta a Roma. E il motivo è che c'è già uno che è là, che parla tedesco, e questo è Ratzinger. E naturalmente non è così facile decidere cosa si deve realmente fare adesso. Io sono sempre pronto a predicare in inglese. Questa è la migliore lingua che esiste sulla terra per la proclamazione della parola. Ma se non c'è un traduttore là, cosa si dovrebbe fare allora? Noi chiediamo che anche riguardo a questa faccenda lo Spirito di Dio possa condurre e che tutto ciò che è umano venga tolto e che realmente soltanto lo Spirito di Dio possa raggiungere il suo scopo con ciascuno di noi in ogni lingua. In ogni lingua. Cosa potevano fare al riguardo i diversi uomini? Un John Wycliffe in Inghilterra, un Jan Hus a Praga, un Lutero in sì, e tutti gli altri che Dio ha usato qua e là. Prendete semplicemente un fratello Branham, prendete altri che sono stati prima di lui. È proprio così, fratelli e sorelle. Dobbiamo servire il Signore, dobbiamo servirlo così come siamo ed anche nelle lingue che Dio ci ha dato. E noi speriamo che la situazione con Roma sia risolta in qualche modo, altrimenti rimango qui. Si deve arrivare al punto che diventiamo uno nello Spirito, che realmente mettiamo Dio al primo posto e tutto ciò che è nazionale, che possiamo toglierlo. Possa il Signore accordarcelo per mezzo della sua grazia. Poi non posso dimenticare di dare ancora una volta il benvenuto a voi tutti, specialmente al nostro fratello Joseph da Kinshasa. Per favore alzati in piedi affinché tutti possano vederti. Il Signore Dio ti benedica in modo speciale in mezzo a noi. Poi abbiamo un fratello dall'Angola, in mezzo a noi. Dov'è il fratello dall'Angola? Dio ti benedica in mezzo a noi. L'Angola, se Dio fa grazia, in collegamento col Malawi, sarà inclusa in alcuni dei viaggi in questa regione, specialmente a Cabinda. Noi abbiamo soltanto delle centinaia, ma delle migliaia che hanno ricevuto la parola dell'ora. In tutta l'Africa Dio ha benedetto in modo straordinario. Poi chiedo a tutti, le nostre sorelle dalla Danimarca, i nostri fratelli dalla Polonia, tutti coloro che sono qui per la prima volta, e in particolare coloro che vengono da Atlanta e specialmente dal Guadalupe, possa il Signore Dio benedirvi. È bello che avete fatto questo viaggio. Fratelli e sorelle, io naturalmente so quale costo è collegato a ciò ogni primo fine settimana per voi. Ieri il fratello Kupfer mi ha detto, da 30 anni ogni primo fine settimana del mese vengo qui a Krefeld e ogni ultima domenica del mese vado in macchina a Zurigo. Si deve considerare ciò, che valore è posto sulla parola di Dio. E il fratello Kupfer mi dice del continuo: io sono consapevole della responsabilità che tu hai, porta questa responsabilità con l'aiuto del Signore ed esercita il ministero che Dio ti ha dato. Poi abbiamo speciali saluti dal fratello John da Bucarest. Uno straordinario resoconto è stato dato di ciò che Dio ha fatto là, specialmente la testimonianza di una sorella che ha telefonato e tramite il programma ha ricevuto una risposta diretta e ha consacrato la sua vita al Signore. Poi abbiamo saluti dall'Ungheria per la prima volta e noi auguriamo al nostro fratello Löscher e coloro che conoscono la lingua ungherese che Dio possa benedirli proprio come egli già benedice in ogni altra lingua. Poi dal Gabon, poi da Torino, poi da Burkina Faso e poi ancora una volta dal Congo, poi dalla capitale della Costa d'Avorio, speciali saluti, poi ancora una volta da Klausenberg, i nostri fratelli dalla Romania ci salutano, poi una richiesta di preghiera della sorella Anna che porteremo al Signore. Saluti da Brazzaville, ancora una volta saluti dall'Angola, ancora una volta un fratello ha telefonato dall'Angola ed egli era così riconoscente e ha detto: noi abbiamo guardato, abbiamo ascoltato e abbiamo compreso di cosa si tratta adesso. Poi il nostro fratello Eric dal Sudafrica, i fratelli da Ottawa, Canada, ancora una volta da Johannesburg, poi ancora dalla Nuova Zelanda. Tutti i nostri fratelli e le nostre sorelle sono naturalmente uniti con noi tutti. E noi salutiamo voi tutti in tutto il mondo. Diciamolo, chi avrebbe pensato a ciò? 50 anni fa chi avrebbe pensato a ciò? A che genere di opportunità avremmo avuto? Affinché la parola dell'ora, con tutte le promesse, come abbiamo sentito nella parola d'introduzione, nessuna delle promesse che Dio ha dato, nessuna sarà più prolungata. Tutto ciò che egli ha detto, tutto ciò che egli ha promesso, egli veglia su ciò. Ed è così bello che noi possiamo riposare su ciò e che sappiamo che egli ha la responsabilità anche per l'adempimento delle promesse e per il compimento della sua Chiesa, affinché essa possa apparire davanti a lui senza macchia né ruga davanti al suo trono. Anche il nostro fratello da Tashkent, noi ti diamo il benvenuto, è un fratello nel ministero, allora egli può dare i saluti, sì. Noi abbiamo libertà qui, siamo riconoscenti per ogni fratello, in ogni popolo, in ogni lingua, che ora trova grazia al cospetto di Dio e riconosce di cosa si tratta adesso. Non si tratta di giocare alla religione, non si tratta di avere riunioni carismatiche, non si tratta di avere tanta musica creando un'atmosfera, no! Si tratta di portare la Chiesa in accordo con la parola, affinché tutto possa ritornare nella sua condizione originale. E fratelli e sorelle, la cosa più importante è realmente di riconoscere ciò che Dio fa adesso. Voi tutti lo sapete, noi amiamo Israele con convinzione, con tutto il nostro cuore, con tutta la nostra anima. Tuttavia, ogni volta che nuovi articoli vengono pubblicati e scritti in merito ad Elia, che sarebbe venuto prima del ritorno di Cristo, e poi lo speciale calice di Elia viene messo sul tavolo ed essi aspettano che Elia venga, così dicono: quando verrà? Qui c'è la sua sedia, qui c'è il suo calice e poi egli potrà bere. Mi viene realmente da piangere adesso. In quel tempo il nostro Signore disse, in riferimento a Giovanni, Elia è già venuto ed essi non l'hanno riconosciuto. Se avessero riconosciuto che Giovanni Battista era già venuto nello spirito e nella potenza di Elia, allora sarebbero andati al fiume Giordano. Si sarebbero uniti alla moltitudine dalla Giudea e da Gerusalemme per ascoltare il messaggio dell'ora. Chi manca il messaggio dell'ora manca l'adempimento delle promesse della Bibbia. Fratelli e sorelle, di questo si tratta adesso. Ed io ve lo leggo ciò che è stato detto dallo Spirito Santo proprio all'inizio del ministero di Giovanni Battista. Noi l'abbiamo qui nel Vangelo di Luca, nel capitolo 1. E per me è proprio così importante come Dio ha dato enfasi a ciò per dare informazioni divine al suo popolo, per non interpretare la scrittura ma vederla nel suo adempimento. Luca capitolo 1 dal verso 67. E Zaccaria suo padre fu ripieno di Spirito Santo e profetizzò dicendo: benedetto sia il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e compiuto la redenzione per il suo popolo. E ci ha suscitato una potente salvezza nella casa di Davide, suo servo. Ed ora viene la cosa particolare nel verso 70. Come egli aveva dichiarato per bocca dei suoi santi profeti fin dai tempi antichi. Quello che era stato detto nel tempo dell'adempimento per mezzo dello Spirito si riferiva a ciò che Dio aveva annunciato e promesso centinaia d'anni prima. E così ogni cosa è stata aggiornata nel regno di Dio. Verso 72. Per usare misericordia verso i nostri padri e ricordarsi del suo santo patto. Non è meraviglioso? Per ricordarsi del suo santo patto. Versi 76 e 77. E tu, o piccolo bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché tu andrai davanti alla faccia del Signore a preparare le sue vie, per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza nel perdono dei loro peccati. Quante volte dovremo dirlo qui, fratelli e sorelle? Il Nuovo Testamento è iniziato con l'adempimento di ciò che Dio aveva promesso in tutto l'Antico Testamento. E come è certo che gli uomini di Dio e i quattro Vangeli lo descrivono, e ci è stato lasciato ciò che il nostro Signore ha fatto, iniziando con la sua nascita fino alla sua ascensione, e poi la parte successiva, il libro degli Atti, quando la Chiesa del Nuovo Testamento fu stabilita tramite l'effusione dello Spirito Santo. E il Signore ha potuto prendere dimora nei Suoi. Ora la Chiesa era il suo corpo, così è scritto. Tramite uno Spirito noi tutti siamo stati battezzati in un corpo e siamo membra gli uni degli altri. Primo Corinzi, capitolo 12. Nell'Antico Testamento, nel Salmo 40 è scritto: tu mi hai preparato un corpo. Egli aveva un corpo sulla terra, e lasciatemelo dire chiaramente, egli era già Signore quando camminava nel giardino dell'Eden. Egli era Signore in tutto l'Antico Testamento, quando si è rivelato ai profeti. Figlio è diventato affinché noi, quali figli e figlie di Dio, fossimo riportati nella nostra condizione originale. Perciò è scritto: oggi è nato per voi Cristo il Signore nella città di Davide. C'è un solo Dio E questo unico Dio si è già rivelato nell'Antico Testamento quale angelo del patto. Tre vennero ad Abramo, i due angeli proseguirono verso Sodoma e il Signore è rimasto con Abramo ed egli disse: come posso nascondere ad Abramo ciò che sto per fare? In tutto l'Antico Testamento il Signore si è rivelato. Nel Nuovo Testamento la parola, il Logos Dabar, si è fatto carne ed è dimorato in mezzo a noi. E noi abbiamo visto la sua gloria. È meraviglioso sapere che Dio è uno, che egli rimane uno. E perciò è scritto dal primo giuramento, credo sia in Genesi 17, io giuro per me stesso. Il Signore Dio non ha mai giurato per uno alla sua sinistra o alla sua destra. Egli ha giurato sempre per se stesso e questo rimane valido per il tempo e l'eternità. E per tutti coloro che hanno difficoltà, lasciatemelo dire qui molto brevemente. Se è scritto che il figlio dell'uomo siede alla destra di Dio, alla destra, il nostro Signore doveva diventare naturalmente tutto in tutti. Egli doveva essere agnello di Dio, doveva essere sommo sacerdote, doveva essere avvocato, ma tutte queste non sono persone di Dio, questi sono compiti che egli doveva adempiere secondo il piano di salvezza del nostro Dio. E quando giungerà il compimento, allora il figlio si sottometterà a colui che gli ha sottomesso ogni cosa. E poi Dio sarà tutto in tutti, e questo per tutta l'eternità. E noi saremo figli e figlie di Dio per sempre. In collegamento con quello che abbiamo letto qui in Luca capitolo 1, cari fratelli e sorelle, Dio non ci ha lasciato senza risposte, come abbiamo già detto ieri sera, e del continuo lo enfatizziamo. Dio ha dato la promessa: io vi mando il profeta Elia prima che venga il grande e terribile giorno del Signore. 2000 anni sono passati dal ministero di Giovanni Battista. Il sole non è stato ancora mutato in tenebre, né la luna in sangue. E il giorno terribile del Signore non è ancora arrivato. Ma non appena giungerà termine il giorno della grazia, allora irromperà il giorno del Signore. E questo Matteo l'ha scritto in modo meraviglioso. Soltanto dopo la tribolazione, soltanto dopo la tribolazione, allora il sole sarà mutato in tenebre e la luna in sangue. Io sono sempre riconoscente per la precisione della parola di Dio. Là si devono prendere realmente tutti i passi della scrittura che parlano di un certo tema. Si devono prendere insieme per conoscere esattamente dove e a cosa appartengono. Ciò che Dio vuole dire e come deve essere piazzato. Noi siamo riconoscenti a Dio con tutto il nostro cuore che la promessa per il nostro tempo possiamo crederla, che la vediamo nel suo compimento. E chi vuole conoscerlo esattamente, ciò che è accaduto al tempo di Neemia e di Esdra, quando coloro che sono ritornati a Gerusalemme, tutti coloro che erano in cattività dovettero ritornare. E là è scritto affinché la promessa potesse essere adempiuta che Dio aveva annunciato tramite il profeta Geremia. Sempre adempimento di promesse. E il profeta Daniele leggeva nel profeta Geremia che quando i 70 anni sarebbero passati, ed egli sapeva ciò, l'annuncio era 70 anni, ed egli sapeva che il tempo era giunto. E poi venne l'angelo Gabriele e gli diede delle istruzioni. Quando diciamo che anche il 7 maggio 1946 l'angelo del Signore, che il fratello Branham descrive dalla testa ai piedi, ed egli dice che la luce soprannaturale entrò nella stanza dove il fratello Branham era seduto, la Bibbia era sul suo grembo, ed egli si alzò e guardò per vedere cosa stesse accadendo. E in questa luce soprannaturale l'angelo del Signore è sceso ed è venuto verso il fratello Branham dicendo: non temere, sono mandato a te dalla presenza di Dio per darti un incarico. Egli spiegò i dettagli, come a Mosè sono stati dati due segni sono dati a te. Noi tutti possiamo credere che un angelo venne a Zaccaria, che un angelo venne a Maria, e chi legge il libro degli Atti, egli venne persino a Cornelio e gli annunciò che avrebbe dovuto chiamare l'uomo di Dio. Fratelli e sorelle, noi viviamo nei giorni della Bibbia. E chi legge poi Apocalisse capitolo 1 scoprirà che è scritto là: il Signore ha mandato il suo angelo per mostrare ai suoi servitori ciò che accadrà in breve. Gli angeli sono spiriti ministratori mandati per coloro che hanno da ereditare la salvezza. Quando Dio adempie delle promesse sulla terra, allora accade il soprannaturale. Del continuo sono sempre riconoscente e felice nel mio interiore. Sì, sono toccato nel mio intimo in merito alla grazia che Dio ha dato a voi, a me e a noi tutti. Anche se io, il più piccolo fra tutti, quando ho sentito che il fratello Brana aveva detto che questa foto era appesa a Washington D.C., cosa ho fatto? Nel viaggio verso Tucson ho fatto uno scalo a Washington. L'ho cercata andando qua e là, ed ecco che quel giovedì mattina, all'incirca alle 11:15, ero in questo grande edificio, la sala dell'arte, e ho visto questa foto là, l'ho tenuta tra le mani. Potevo realmente dire: Signore, lascia che il tuo servo si diparta in pace perché i miei occhi hanno visto. Una cosa è ripetere semplicemente, un'altra cosa invece essere testimoni oculari e auricolari. Se l'apostolo Giovanni scrive quello che abbiamo visto, quello che abbiamo udito, ciò che le nostre mani hanno toccato, sì, con queste mani ho tenuto la foto a Washington DC. Quello che Dio ha fatto non è accaduto in qualche angolo della terra, è accaduto apertamente, pubblicamente, e specialmente quando il dottor J. Lacey ha ricevuto questa foto, ha ricevuto il negativo. L'uomo più in vista dell'FBI in quel tempo negli Stati Uniti, ed egli l'ha esaminata ed esaminata, e poi il 29 gennaio ha fatto questa dichiarazione che questa luce doveva essere là, altrimenti l'obiettivo non l'avrebbe presa. Una cosa è quando il fratello Branham ne parla, ora la luce è qui, ora la luce è là, ma poi è un'altra cosa quando l'evidenza è manifestata. Il Signore è sceso dando testimonianza dell'incarico del suo servitore e profeta. Ritorniamo brevemente ad alcuni passi della scrittura, vale a dire iniziamo con Romani capitolo 8. Ieri sera ci siamo fermati con Romani capitolo 7. Lasciate che ancora una volta ritorniamo in Romani capitolo 8. Fratelli e sorelle, per favore credetemi, il momento è giunto in cui il movimento soprannaturale di Dio deve iniziare. Prestiamo attenzione adesso a ciò che è scritto qui in Romani capitolo 8 verso 1. Ora dunque non vi è alcuna condanna per coloro che sono in Cristo Gesù. In inglese o in francese, i quali non camminano secondo la carne, ma secondo lo spirito. La condanna è per coloro che camminano secondo la carne. Ci sono pure persone, fratelli, nel messaggio, che dicono la grazia, e dicono che uno può fare ciò che vuole. Assolutamente no! La grazia di Dio ci ammaestra affinché camminiamo secondo lo Spirito, secondo la parola. Poi abbiamo tutti gli altri passi della scrittura che parlano chiaramente di ciò, che noi non abbiamo alcuna influenza in merito all'elezione. Dio fa la scelta, ma Dio sapeva prima della fondazione del mondo chi avrebbe creduto e chi non avrebbe creduto in Lui, chi avrebbe accettato la salvezza e chi no. Perciò il Signore Dio ha potuto eleggere prima della fondazione del mondo. Egli ha potuto scrivere i nostri nomi nel libro della vita dell'agnello, come è scritto nel libro dell'Apocalisse. E noi siamo riconoscenti che abbiamo trovato grazia in questo tempo, che un rinnovamento interiore ha avuto luogo o che in breve avrà luogo, affinché realmente non camminiamo più secondo la carne e non ci conosciamo più gli uni gli altri secondo la carne, ma secondo lo Spirito. Che non troviamo soltanto pace con Dio, ma che veniamo cambiati in pacificatori, come è scritto in Efesini capitolo 2, dal verso 14 al verso 16, che possiamo realmente sperimentare la grazia di Dio nei nostri cuori. E qui, specialmente nell'Epistola ai Romani, nel capitolo 9, Paolo scrive in merito a coloro che sono eletti, ai quali si applicano le promesse di Dio. Leggiamo questi passi con riverenza. Romani capitolo 9, versi 6, 7 e 8. Tuttavia, non è che la parola di Dio sia caduta a terra, poiché non tutti quelli che sono di Israele sono Israele. Non tutti coloro che provengono da Israele sono israeliti. E poi egli viene al nocciolo e scrive nel verso 7: e neppure perché sono progenie di Abramo sono tutti figli, ma in Isacco ti sarà nominata una progenie. Abramo ha avuto molti figli dopo Isacco. Egli prese Chetura, ebbe sei figli con lei. Sì, è scritto così in Genesi capitolo 25. Ma qui sta scritto: cioè, non i figli della carne sono figli di Dio, ma i figli della promessa sono considerati come progenie. In Genesi 25, verso 1, sta scritto: poi Abramo prese un'altra moglie di nome Chetura. E poi vengono elencati i sei figli. E poi è scritto nei versi 5 e 6: Abramo diede tutto ciò che possedeva a Isacco. Qui abbiamo una parola profetica, una meravigliosa parola. Non sono stati tutti eredi, solo uno ha ereditato, vale a dire il figlio che Dio gli aveva promesso. Nel verso 6 è scritto: ma ai figli che Abramo aveva avuto dalle concubine fece dei doni, e mentre era ancora in vita li mandò lontano da suo figlio Isacco. Tutti ricevettero dei doni, tutti erano figli secondo la carne, ma Isacco, il figlio della promessa, e su ciò riposava tutta la benedizione. E poi vediamo qui in Romani capitolo 9, qui leggiamo anche il verso 8, Romani capitolo 9, verso 8. Cioè, non i figli della carne sono figli di Dio, ma i figli della promessa sono considerati come progenie. Al giorno d'oggi tutti sono cristiani, ma chi sono i veri cristiani? Chi sono i veri figli di Dio? Sono coloro che credono le promesse di Dio, perché le promesse di Dio rimangono, non vacillano. Gesù ha sigillato col proprio sangue ciò che ha promesso nella sua parola, come dice un inno tedesco. Ora siamo di nuovo con il tema principale. Il nostro Signore dice: chi crede in me, come dice la Scrittura? Il Signore dice: santificali nella verità, la tua parola è la verità. La Scrittura dice: senza la santificazione nessuno vedrà il Signore. E poi viene la parola molto conosciuta in Ebrei capitolo 10, verso 14. Ebrei capitolo 10, verso 14. Qui ci viene mostrato ancora una volta di cosa si tratta, ciò che è importante. Ebrei capitolo 10, verso 14. Con un'unica offerta, infatti, egli ha reso perfetti per sempre coloro che sono santificati. Coloro che sono santificati, la schiera riscattata col sangue, si lascia santificare dalla parola. Santificali nella verità, la tua parola è la verità. Se mettiamo l'enfasi sulla parola di Dio, che dimora in eterno, allora, non giusto perché lo vogliamo, ma perché dobbiamo farlo, perché ovunque ci sono interpretazioni. Con noi c'è la parola del nostro Dio, ci è stata data come linea guida, e noi crediamo ogni parola che il Signore ci ha lasciato per mezzo della sua grazia. Ogni promessa, ogni cosa viene adempiuta, giunge a compimento. Noi crediamo che il Signore verrà per la seconda volta. Noi lo crediamo. Lasciate che lo legga. In Ebrei, capitolo 9, verso 28. Ebrei, capitolo 9, l'ultimo verso. Così anche Cristo, dopo essere stato offerto una sola volta per prendere su di sé i peccati di molti, apparirà una seconda volta senza peccato a coloro che lo aspettano per la salvezza. C'è una sposa dell'agnello che aspetta lo sposo. La chiamata fuori significa: ecco, lo sposo viene, uscite gli incontro. Qui, la prima volta, egli è venuto per togliere il peccato di molti. La seconda volta non c'è più riferimento al peccato, ma a coloro che sono redenti tramite il sangue, che aspettano il suo glorioso ritorno. Egli non viene per portare ancora una volta un'offerta. Egli viene per portarci a casa. Noi che abbiamo sperimentato la redenzione per mezzo della sua grazia. Giusto per avere ancora una volta davanti a noi Romani capitolo 8, non c'è alcuna condanna per coloro che non camminano secondo la carne, ma che camminano secondo lo Spirito. Non c'è alcuna condanna per coloro che sono in Cristo Gesù. E soltanto se siamo realmente sotto il sangue, sotto la condotta dello Spirito, dimorando nella parola di Dio, allora dimoriamo in Dio. E il fratello Branham l'ha detto molto chiaramente. Se lasciate la parola, allora Dio lascia voi. Noi dobbiamo dimorare nella parola di Dio. E perciò anche l'enfasi in Apocalisse capitolo 10. Del continuo abbiamo una sola domanda. Cosa dice la scrittura? Cosa dice la scrittura? Sì. Cosa dice la scrittura? Cosa dice in Apocalisse 10? Senza alcuna interpretazione. Avevo quasi avuto il coraggio, come Paolo, in Galati 1, verso 8. Egli pose sotto maledizione tutti coloro che avevano cambiato il Vangelo originale, facendone il proprio Vangelo. Chi sono i fratelli che osano interpretare Apocalisse capitolo 10 privatamente? Chi ha dato loro il diritto di interpretare un solo passo della scrittura? Chi? Accadrà come è scritto. Il Signore, quale angelo del patto, con il libro aperto, discenderà con l'arcobaleno sopra il suo capo e metterà un piede sulla terra e uno sul mare e ruggirà come un leone. E allora i sette tuoni faranno udire le loro voci. Naturalmente non un fratello negli Stati Uniti, né in Russia, né da qualche parte. Accadrà come scritto. La parola del nostro Dio dimora per sempre. E chi vorrebbe avere più informazioni dovrebbe leggere il capitolo prima. Dovrebbe iniziare con Apocalisse 6 e poi specialmente Apocalisse 8 e 9, dove i primi sei angeli con la tromba suonano le trombe quando i giudizi verranno sulla terra. E poi l'annuncio, quando il settimo angelo, sei angeli hanno già suonato la tromba nei capitoli 8 e 9. E poi l'annuncio. Quando il settimo angelo suonerà la tromba, allora il mistero di Dio sarà compiuto come egli ha rivelato ai suoi servitori, i profeti. E poi passiamo al capitolo 11. E il settimo angelo suonò la sua tromba. Permettetemi di leggervelo ciò che accadrà allora. Io collego a questo la domanda: chi ha il diritto di interpretare e distorcere le enunciazioni del fratello Branham per adattarle al proprio programma? Chi? Io non glorificherò me stesso adesso, ma l'ho realmente mostrato nei passati 49 anni che ogni parola di Dio che è stata predicata, insegnata, che è stata scritta, che è stata pubblicata, non ho ancora dovuto ritirare nulla. Nessuna circolare, nessuna predicazione ho dovuto ritirare, perché abbiamo predicato soltanto ciò che dice la parola di Dio e così rimane per sempre. Posso mostrarvi qui, dal libro dell'Apocalisse, capitolo 11, che quando il settimo angelo con la tromba adempie il suo incarico, allora inizierà il millennio. Non il rapimento, ma il millennio sarà allora proclamato. Apocalisse, capitolo 11, verso 15. Poi il settimo angelo suonò la tromba e si fecero grandi voci nel cielo che dicevano: i regni del mondo sono divenuti il regno del Signor nostro e del suo Cristo, ed egli regnerà nei secoli dei secoli. Non c'è bisogno di alcuna interpretazione, è abbastanza chiaro, è molto chiaro ciò che è scritto qui. E se poi sottolineiamo che tutti i fratelli che si levano con le proprie interpretazioni e causano divisioni e ancora divisioni in mezzo al popolo di Dio, loro sono sotto l'ispirazione di un falso spirito. Lo Spirito Santo raduna e lo Spirito Santo porta la rivelazione della parola e ci porta in tutto il consiglio di Dio. Non pensando di sapere tutto e gonfiandoci, no! L'introduzione nel piano salvezza del nostro Dio. Noi desideriamo in questo luogo che tutti coloro che sono fuorviati, che trovino la via di ritorno, perché vive ancora nel tempo della grazia. Lo dico apertamente, riferito a tutti. Ascoltate attentamente tutti coloro che sono fuorviati. Loro dicono del continuo: il profeta ha detto, il profeta ha detto. Nessuno di loro ha mai detto: questo Dio l'ha detto nella sua parola. Nessuno di loro. Tutti dicono: il profeta ha detto, il profeta ha detto. Per me il profeta ha detto ciò che è già scritto nella parola di Dio. E noi dobbiamo piazzare ogni cosa là dove appartiene. Ad alcuni non piacerà ciò che dirò adesso, ma il fratello Branham, nel suo tempo, non ha piazzato tutte le cose come è possibile oggi, perché nessun profeta rende testimonianza di sé. Dopo che il ministero è terminato, Dio ci ha dato una veduta completa. E io vi dico, se il fratello Paolo e il fratello Pietro e il fratello Branham fossero qui oggi, si sentirebbero a loro agio qui. Loro tutti direbbero: ascoltate, questo è esattamente quello che io ho detto, perché è la parola di Dio. Noi possiamo dire in verità che non abbiamo seguito favole artificiosamente inventate, ma abbiamo la parola della profezia. Oh, la parola della profezia, la meravigliosa parola di Dio. E del continuo l'abbiamo enfatizzato. La parte evangelistica, la parte di insegnamento e la parte profetica. Il Signore ha rivelato ogni cosa nel nostro tempo e ha mandato il fratello Branham per esporre tutte le dottrine della Bibbia riguardo alla Deità, riguardo all'elezione, alla predestinazione, in effetti riguardo ad ogni cosa. Egli ha detto alla Chiesa tutto ciò che doveva essere detto, vale a dire ciò che era già stato detto al principio. E così, alla fine, noi ritorniamo al principio e possiamo semplicemente ringraziare Dio per quello che Egli fa nel nostro tempo, in noi tutti e in tutti coloro che appartengono alla Chiesa Sposa su tutta la terra. Lo dico ancora una volta, in tutta umiltà. Abbiamo servito il Signore, abbiamo portato la parola rivelata, abbiamo piazzato il ministero del fratello Branham biblicamente, abbiamo compreso ciò che ci è stato detto, vale a dire che il messaggio avrebbe preceduto la seconda venuta di Cristo. E lo precede. Chi avrebbe pensato a ciò? Che in 88 nazioni le persone sono unite a noi online, sono collegate, ascoltando, osservando. Questa è la grazia di Dio nel nostro tempo, affinché possa essere adempiuto il Vangelo del Regno di Dio, sarà predicato a tutte le nazioni quale testimonianza. E chi lo crede sarà chiamato fuori. Chi lo crede gli sarà rivelato. Così viviamo realmente nel periodo di tempo più importante della storia dell'umanità e del piano di salvezza. Il ritorno di Gesù Cristo è realmente vicino. Lasciate che, come Paolo, come egli ha scritto in Efesini capitolo 4, dopo che siamo diventati credenti, spogliamoci del vecchio uomo e indossiamo il nuovo uomo, che è creato secondo la giustizia e santità di Dio. Che anche la nostra lingua non sia infiammata dal fuoco della Geenna, come ha scritto Giacomo e come è scritto in Romani capitolo 3, che è come il veleno di un serpente, che possa adempiersi ciò che accadde il giorno di Pentecoste. Ed apparvero loro lingue di fuoco, posandosi sopra ciascuno di loro. E poi cominciarono a parlare in altre lingue, giusto come lo Spirito dava loro di esprimersi. Ciò che noi tutti abbiamo bisogno è questo rinnovamento del nostro interiore, che non ci svestiamo soltanto del vecchio uomo, ma che indossiamo il nuovo uomo per mezzo della sua grazia. Che possiamo dire come Paolo: ora non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Potremmo leggere molti passi della Scrittura. Ne leggo uno in Colossesi, capitolo 3. Colossesi, capitolo 3. Per favore, la venuta del Signore è vicina. Sta scritto: quelle che erano pronte entrarono nella sala delle nozze. L'ultimo messaggio ha come scopo la chiamata fuori, la preparazione e il compimento della Chiesa Sposa per il giorno del ritorno di Gesù Cristo, il nostro Signore. Questo deve e sarà il risultato del messaggio divino alla fine del tempo della grazia. Qui, in Colossesi capitolo 3, dal verso 1 fino al verso 4. Se dunque siete risuscitati con Cristo, cercate le cose di lassù, dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Abbiate in mente le cose di lassù, non quelle che sono sulla terra, perché voi siete morti e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Quando Cristo, che è la nostra vita, apparirà, allora anche voi apparirete con Lui in gloria. Quando Egli si manifesta nella nostra vita, quando realmente tutto ciò che appartiene al vecchio uomo, specialmente in Galati 5, viene elencato ciò che appartiene al vecchio uomo, quando tutto ciò che appartiene al vecchio uomo viene tolto, io lo leggo affinché sappiamo di cosa si tratta nella vita di un figlio di Dio. Galati capitolo 5, dal verso 16. Or io dico, camminate secondo lo Spirito e non adempirete i desideri della carne. La carne infatti ha desideri contrari allo Spirito e lo Spirito ha desideri contrari alla carne. E queste cose sono opposte l'una all'altra, cosicché voi non fate quel che vorreste. E poi, nel verso 18 leggiamo, ma se siete condotti dallo Spirito, voi non siete sotto la legge. Ora, le opere della carne sono manifeste e sono adulterio, fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, magia, inimicizie, contese, gelosie, ire, risse, divisioni, sette, invidie, omicidi, ubriachezze, ghiottonerie e cose simili a queste, circa le quali vi prevengo, come vi ho già detto prima, che coloro che fanno tali cose non erediteranno il regno di Dio. Noi vediamo di cosa bisogna spogliarsi. Pensate un po', se il Signore dovesse prendere tutti i non redenti con tutte le concupiscenze nel cielo, che ne sarebbe là? Come continuerebbe là? No e ancora no. Spogliatevi del vecchio uomo, liberatevi da ogni invidia, da ogni gelosia, ire, contese, da ogni cosa. E in un'ora di silenzio poggiate la mano su questo passo della Scrittura. Non ditelo a nessun altro, ditelo soltanto al Signore. Ditelo soltanto al Signore. Se trovate qualche punto d'accusa, sottomettetevi davanti al Signore, umiliatevi e dite: caro Signore, liberami, voglio essere come tu vuoi che io sia al tuo ritorno. Poi, dal verso 22, ma il frutto dello Spirito è amore, gioia, pace, pazienza, gentilezza, bontà, fede, mansuetudine, autocontrollo. Contro tali cose non vi è legge. Ed ora viene nel verso 24. Ora quelli che sono di Cristo hanno crocifisso la carne con le sue passioni e le sue concupiscenze. Noi l'abbiamo menzionato. Paolo l'ha detto in Galati 2. Io sono stato crocifisso con Cristo. Ora non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Cari fratelli e sorelle, ancora una volta poggiate le mani su questo passo della Scrittura in cui i frutti dello Spirito sono elencati. Guardate sinceramente nello specchio della parola e se trovate qualcosa, ditelo a Gesù, ditelo al Signore ed Egli opererà. Non ditelo a nessun altro, ditelo al Signore ed Egli opererà. Il nostro Redentore avrà una sposa preparata al suo ritorno, pienamente redenta, che ha trovato grazia, riconciliata, equipaggiata con tutti i frutti dello Spirito. Ed è così che cammineremo insieme verso la meta e sperimenteremo il compimento insieme, per mezzo della sua grazia. A Lui, il Dio Onnipotente, che ci ha fatto così tanta grazia, possa essere con noi tutti. E possa anche la meditazione della parola d'oggi possa avere effetto in noi per l'eternità. Anche queste parole che abbiamo esaminato oggi non ritorneranno a vuoto, ma compiranno in ciascuno di noi ciò per cui Dio le ha mandate. E come il fratello Smith ha menzionato prima, possa Dio benedire tutti coloro che ieri hanno consacrato la loro vita al Signore. Andate avanti con il Signore, confidate in Lui, Egli vi condurrà, sarà con voi, Egli sarà con noi tutti. Possa ognuno, in ogni popolo, lingua e nazione, possa ognuno essere benedetto per la gloria del nostro Dio e possa ognuno credere, come ha detto la Scrittura. A Lui, il Dio Onnipotente, sia tutta la gloria, nel nome santo di Gesù. Amen. Alziamoci in piedi, cantiamo un coro, e se le sorelle hanno ancora un inno, se altre sorelle hanno un cantico, sentitevi liberi. Vorremmo sentire anche qualcosa in lingua russa, se qualcuno va all'organo, altrimenti cantiamo un cantico. Che cantico suggerite? Tutti sono sopraffatti dalla predicazione. Sì, sì. Cantiamo il coro numero uno. Verranno dall'est e dall'ovest. Vedo il fratello Daniele in mezzo a noi. Tutti i fratelli nel ministero da ogni nazione. Dio vi benedica. Saluti a Kinshasa. Cantiamo Verranno dall'est e dall'ovest. Wir kommen von Süd und Nord, wir sind ein Mann in himmlischen Zahn.
mehr eifrig wirken, mehr tätig sein für ihn. In seinem Dienste möcht ganz mein Herz erglühen. Nimm du mein Herz, ich möchte dein, o sein. Nimm du mein Herz und mach es gänzlich dein. Tilg alle Schuld, o Herr, ich bitte dich, wasche mich rein und halt mich ewiglich. So wie der Meister ist mein täglich Flehen, mein Kreuz zu tragen, mehr auf ihn zu sehen, mehr ernstes Mühen für Jesu mein zu stehen, mehr seines Geistes verlohnen nachzugehen. Nimm du mein Herz, ich möchte dein O sein. Nimm du mein Herz und mach es gänzlich dein. Tilgt alle Schuld, o Herr, ich bitte dich, wasche mich rein und halt mich ewiglich. So wie der Meister ist mein Lebensziel, mehr seine lieb ich, andern zeigen will, mehr selbst verleugnend, wie er auf Erden war, in Treu und Liebe, wie er unwandelbar. Nimm du mein Herz, ich möchte dein O sein. Nimm du mein Herz und mach es gänzlich dein. Tilg alle Schuld, o Herr, ich bitte dich, wasche mich rein und halt mich ewiglich. Nimm du mein Herz, ich möchte dein O sein. Nimm du mein Herz und mach es gänzlich dein. Tilg alle Schuld, o Herr, ich bitte dich, wasche mich rein und halt mich ewiglich.
Amen. Amen. Questo noi tutti l'abbiamo cantato in preghiera. Una sorella da Lubumbashi vuole cantare. Se lei è qui e vorrebbe cantare alcune strofe, può venire adesso. In questo luogo abbiamo problemi di lingue. Tutti i fratelli che traducono nelle cabine conoscono la lingua tedesca e tutto ciò che viene cantato può essere tradotto. Se si canta in francese, allora nessuno può tradurre. Tuttavia, adesso ascoltiamo il cantico.
Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Fermez mon cœur à sa grâce, blessez le sien devant tout. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, dès que je suis, prends-moi.
Grazie, grazie. La prossima volta chiederemo al nostro caro fratello Arben che venga qui di fronte. Le sue orecchie sono le migliori per la lingua francese, si accordano meglio. Egli può tradurre per noi direttamente. Ora pregheremo insieme e per questo chiamiamo il nostro fratello Joseph da Kinshasa. Fratello Arben, per favore, vieni qui di fronte e traducilo. Poi chiederemo al nostro fratello da Tashkent di pregare con noi, semplicemente di pregare con noi, ringraziando Dio. Possa egli venire qui di fronte adesso? Il fratello Smith è pure qui.
Le grand Dieu, le créateur des cieux et de la terre.
Grande Dio, creatore del cielo e della terra.
Seigneur, nous te sommes reconnaissants ce matin.
Signore, noi ti siamo riconoscenti questa mattina per la tua grazia e la tua bontà che tu ci hai concesso. È vero che abbiamo trovato grazia al tuo cospetto, perché tu ci hai parlato attraverso la tua parola che ci hai indirizzata. Tu ci hai parlato, ci hai ammaestrati e ci hai confortato. Signore nostro Dio, in quest'ora di tenebre, tu ci hai mandato la tua luce. La tua parola è luce, affinché possiamo vedere. Ti siamo così riconoscenti, nostro Dio, per i tuoi doni. Tu hai suscitato in mezzo a noi il tuo servitore e lo hai riempito con la tua parola. Ed ogni volta che veniamo qui, Signore, non è un uomo che ci parla, ma sei tu che ci parli, Dio del cielo, grande Dio. Dacci l'ubbidienza, dacci la vera fede che è fondata sulle promesse di Dio. Donaci la fede, Signore, per credere come dice la Scrittura. Signore nostro Dio, togli tutto ciò che è contrario alla tua parola. Crea in noi un nuovo cuore, un cuore di carne, e scrivi nel nostro cuore la tua parola. Grande Dio, riempici pure con il tuo spirito affinché possiamo essere condotti in tutta la verità. Dio misericordioso, possa la tua grazia cambiarci affinché possiamo diventare nuove creature, affinché diventiamo simili a te. Ti ringraziamo tanto, benedici il tuo servitore, benedici tutti i traduttori, benedici tutti i fratelli e le sorelle, tutti coloro che sono uniti a noi online, e benedici anche il nostro viaggio di ritorno. Signore, cambiaci e aiutaci a camminare secondo la tua volontà. Noi vediamo che il tuo ritorno è vicino, tu stai alla porta e vogliamo seguirti. Ti ringraziamo per tutto quello che tu hai fatto durante questa settimana. Nel nome di Gesù Cristo ti abbiamo pregato. Amen. Cantiamo Tutto Nuovo. Fratello Yuri, vieni e ringrazia anche tu oggi. Nel nome di Gesù Cristo, il nostro Dio, tu raduni il tuo popolo affinché il tuo popolo ti onori, onori le tue grandi opere. Tu ti sei rivelato ad Abramo che nella sua progenie ci sarebbe stata una grande moltitudine. Tu l'hai adempiuto, hai adempiuto la tua parola. Tu l'hai promesso ad Abramo. Grazie a te, o Dio. Ed oggi, o Signore, questo seme d'Abramo onora il tuo nome. Tu hai il tuo popolo che è chiamato secondo la tua progenie. Secondo la carne non è degno. Tu hai rivelato la tua giustizia e hai dato anche la possibilità di camminare secondo la tua giustizia. A te sia il ringraziamento e l'adorazione. Tu hai detto che in Cristo Gesù siamo una nuova creazione. E tutto ciò che è in Cristo è nuovo. Le cose vecchie sono passate. Ed ora noi siamo nuove creature in Cristo Gesù. Tu ci hai concesso di adorarti. Tu hai mostrato ad Isaia la tua gloria.
и от которой он, Исаия, сказал о том, что я человек грешный, живу так же.
Исаия disse, io non sono degno e dimoro in mezzo ad un popolo di labbra impure, di peccatori. E i miei occhi hanno visto il Signore, il Re. E perciò posso morire. E l'angelo venne con dei carboni accesi e ha toccato le sue labbra. E l'angelo disse: la tua iniquità è stata tolta. E noi vediamo che questa iniquità Gesù Cristo l'ha presa su di sé. Ed ora noi siamo puri in Cristo Gesù. Così, per favore, mantienici in questa condizione, che possiamo essere così fedeli come lo era Abramo. A te sia il ringraziamento e l'adorazione. Amen. Cantiamo ancora una volta Tutto Nuovo. Adesso pregheremo insieme e chiederemo al fratello Smith di farlo. Che tutti coloro che hanno consacrato la loro vita al Signore, tutti coloro che hanno lasciato che la parola parlasse loro, tutti coloro che sono pronti a metterla in pratica, che il Signore possa dare la forza di farlo e possa benedirci tutti. Specialmente il nostro fratello da Tashkent e tutti gli altri fratelli. Grande Dio, noi possiamo semplicemente dire, come disse Isaia, io sono indegno, ma a te sia il ringraziamento, al Dio vivente, è vero, che ti sei rivelato in Cristo Gesù, morendo per noi, dandoci la redenzione. Mio Dio, io ti chiedo, Signore, come è già stato detto, tutti, in effetti, tutti coloro che hanno riconsacrato la vita a te, e noi tutti ci includiamo, grandi e piccoli, giovani e anziani, oh Dio, ti preghiamo adesso, specialmente per coloro che ieri sono venuti davanti a te. Non sono venuti dinanzi a un uomo, ma, Signore nel cielo, tu hai fatto sempre in quel modo. Tu hai parlato attraverso labbra umane, tramite la tua parola, tramite il tuo spirito. Oh Dio, noi ti chiediamo di benedire ognuno, realmente ognuno di noi, come è stato detto, grandi e piccoli, giovani e anziani. Oh Dio, ci affidiamo nelle tue mani e ti preghiamo di accompagnarci lungo la via che dobbiamo ancora camminare. Tu sai quanto ancora ci è rimasto. Custodiscici nel tuo nome, custodiscici nella tua parola, tienici sotto la guida del tuo spirito, affinché il tuo nome sia glorificato in ogni lingua, in ogni nazione, in ogni popolo e in ogni colore. Oh Dio, grazie. Noi chiediamo la tua benedizione. Amen. Ora la domanda, se qualcuno vorrebbe essere battezzato. Quasi certamente oggi no. Allora, la prossima volta, portate con voi i saluti. Qualcuno vorrebbe essere battezzato? Uno, due, tre, quattro, cinque. Sì, cari, Allora, ora andiamo per il battesimo. Ricordatevi di me nelle vostre preghiere. In agosto non ci sarà un pieno programma, soltanto 2 giorni a Bruxelles e poi 2 giorni a Londra. Per Bruxelles abbiamo delle lettere d'invito che potete prendere. Coloro che vogliono prendere parte alle riunioni, per favore venite qui di fronte, coloro che vorrebbero essere battezzati. Naturalmente, certo, venite qui di fronte, venite. Per favore, venite qui di fronte. Amen. C'è qualcun altro? Per favore, vieni qui di fronte. Il Signore aggiunge, come è scritto, ogni giorno Egli aggiungeva alla Chiesa. Venite, venite. Il Signore ha chiamato e la fede appartiene al battesimo. Chi crede ed è battezzato sarà salvato. Per favore, venite un po' più vicino. Parlate il tedesco voi tutti? Benvenuti. Vorresti tradurre? Dio vi benedica in modo speciale. Il nostro fratello l'ha avuto sempre nel cuore. Non parli il tedesco? Non deve essere detto molto adesso. Abbiamo detto ogni cosa. Voi credete, come dice la Scrittura, e siete pronti ad essere battezzati biblicamente nel nome del Signore Gesù Cristo. Questo è il nome del patto del Nuovo Testamento del nostro Signore. Tutto ciò che fate in parole o in opere deve essere fatto nel nome del Signore Gesù Cristo. Il Signore Dio possa benedirvi. Ora pregheremo insieme. Grande Dio, possa la tua benedizione visibile, la tua benedizione sperimentabile riposare su tutti i nostri fratelli e le nostre sorelle. Possano le loro vite essere consacrate a te oggi, affinché muoiamo con te e risuscitiamo con te a nuova vita, tramite la potenza di Dio, nel nome santo di Gesù. Alleluia. Alleluia. Amen. Ancora una volta, ricordatevi di me, specialmente sabato e domenica a Bruxelles e la domenica successiva a Londra. Il Signore sia con voi. Ritornate. Noi siamo felici di avere un edificio qui. Siamo felici anche se molti devono dormire in piccole stanze. Voi tutti siete felici, siete soddisfatti. Noi vi chiediamo di prenotarvi prima. Se non dovessimo aver posto nell'edificio, allora a nostre spese vi prenoteremo un posto in albergo. Tutti devono sentirsi a loro agio, ma per favore prenotatevi prima, per favore telefonateci affinché la nostra sorella possa sapere quanti letti sono ancora disponibili. E chiediamo anche ai nostri fratelli di aiutare i nostri fratelli e le nostre sorelle a fare tutto correttamente. Possa il Signore Dio benedirci tutti insieme e possa Egli essere con noi. Padre Celeste, ti ringraziamo con tutto il nostro cuore per questo fine settimana, anche per questa riunione, e ti chiediamo di volgere il tuo sguardo su noi tutti e darci la tua pace, affinché possiamo tenere alta la tua parola e che possiamo volgere lo sguardo a te liberamente. Benedicici insieme e benedici tutto il tuo popolo su tutta la terra, in ogni popolo, lingua e nazione. A te, il Dio onnipotente, sia la lode e l'onore nel nome santo di Gesù. Alleluia. Amen. Cantiamo lode, onore e gloria.